Riccardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 20 marzo 2022 e come le altre puntate, le ultime puntate, siamo agli inizi dei nuovi periodi, delle nuove presentazioni, delle nuove presenze alla nostra trasmissione. E oggi incomincia il suo percorso di 4 settimane, che poi sono praticamente 4 mesi, Romano Scaramucci, non lo so definire, professore di religione, professore al liceo. Maestro no, perché credo che sia anche lui un autodidatta molto in gamba. Comunque un musicista valente, assolutamente valente. Romano Scaramucci è qui per farci conoscere una musica diversa, che è musica che noi abbiamo sempre cantato, almeno quelli che hanno una certa età, perché è musica che è andata in voga tra il 60, 68 e il 76, 78, quindi negli anni 70, grosso modo. La musica progressive. Io sinceramente la musica progressive l'ho sentita nominare sempre da lui e quindi sono sempre stato zitto perché non volevo fare gaffe e quindi ho accettato e ho voluto che lui ci presentasse questa musica progressive. Bene, Romano Scaramucci ci dedica queste 4 puntate alla musica che è quella della nostra gioventù e che adesso si chiama progressive, però ci spiega anche il perché e quindi questo è molto valido. Io ringrazio Romano Scaramucci, con cui siamo ben troppo amici, colleghi, abbiamo lavorato tantissimo insieme, voi lo sapete perché ci avete ascoltati, quindi la parola a Romano Scaramucci per la sua prima puntata. Buon ascolto a tutti, ci sentiremo con me la settimana prossima.
Un saluto a tutti i cari amici che sono all'ascolto di Radio Incontri, grazie a Paolo Merlo per questa opportunità che mi viene data, cioè quella di parlare di musica e in particolare di musica progressive, che è la musica che da sempre ho amato e della quale non avevo mai avuto occasione, se non sporadicamente, di trattare nei miei innumerevoli programmi. Questa volta potrò dedicare molto spazio e molto tempo e anche qualche approfondimento, naturalmente anche farò ascoltare tanti esempi di questa musica che per un periodo abbastanza lungo, diciamo tra la fine degli anni 60, 68, 69 fino al 1976, ha regalato tante perle musicali, tanti dischi, come si chiamavano allora, tanti brani musicali che sicuramente rimarranno nella storia dell'arte musicale e che saranno le pietre miliari della musica del secondo Novecento. Questo vale anche per la musica progressive italiana che tratterò nella seconda puntata e nella terza puntata invece affronterò una questione molto legata al progressive che è un tipo di scrittura musicale che viene ereditata dal mondo classico che è la suite. Che tipo di musica è il progressive? Qualcuno la definisce un genere, ma recentemente Vittorio Nocenzi, musicista, autore della stragrande maggioranza dei brani del Banco del Mutuo Soccorso, un gruppo progressive per eccellenza della nostra Italia, ha detto che non è un genere, ma è un insieme di tanti generi. Questo può sembrare una definizione negativa, un gran pentolone, allora è una cozzaglia di cose, e forse questo è anche un po' vero, ma in realtà la definizione di Vittorio Nocenzi è giusta nel senso che questo tipo di musica comprende tanti generi e ha moltissime influenze stilistiche, quasi tutte quelle del rock conosciuto e forse anche qualcosa di più. Il progressive, per esempio, è discendente diretto della psichedelia di metà anni 60, rielaborata certo in chiave pop da gruppi come i Beatles, come gli Small Faces o i Soft Machine, da cui discende un ramo importantissimo, la cosiddetta scuola di Canterbury. Ma ci sono anche certi elementi di rock blues più duro, Hendrix, i Cream, i Deep Purple, filtrati a loro volta dalla cosiddetta scena underground londinese. che ha prodotto altri sottogeneri molto vicini tra di loro, come l'hard progressive e il dark progressive. Questo programma ovviamente non ha la pretesa di essere esaustivo, ma risentirà ovviamente dei miei gusti musicali, quindi sarò molto di parte. Inizierò questa presentazione con un gruppo storico che sono i Genesis, tra le formazioni storiche del progressive inglese e quindi mondiale. Ascolteremo un brano tratto dal loro terzo album, Nursery Crime, del 1971, una formazione diciamo storica: Peter Gabriel voce e flauto, Mike Rutherford al basso, alla chitarra, Tony Banks alle tastiere, Steve Hackett alla chitarra e Phil Collins alla batteria. Diciamo che questo è il gruppo dominante, poi in seguito ci saranno varie trasformazioni, ma negli anni 80 si trasformerà anche il tipo di musica prodotto da questo gruppo, con l'assenza prima di Peter Gabriel e poi di Steve Hackett. Ascoltiamo un brano molto famoso, direi paradigmatico della musica dei Genesis, si tratta di Musical Box. Sin dall'arpeggio iniziale si staglia tra i grandi classici dell'epoca barocca dei Genesis e dell'epoca del progressive, forse il primo brano capace di sublimare l'intera arte di Gabriel. Ascolteremo la prima parte e l'ultima parte con l'assolo di chitarra tra i più belli del periodo progressive. Thank you.
play me my song. Play me my song.
Progressive, come avete potuto sentire, una caratteristica è la lunghezza dei brani, ma non solo, ci sono anche alcuni elementi fondamentali, sono essenzialmente tre: la suite, di cui ho già brevemente accennato, quindi un brano molto esteso con movimenti legati tra di loro, poi l'uso della tastiera a scapito della chitarra rispetto al tipo di musica che ha preceduto il progressive, e poi i testi impegnati, colti, di ispirazione letteraria e talvolta anche difficili difficili da comprendere. Passiamo adesso ad un altro gruppo che forse avrei dovuto porre prima dei Genesis, perché dal punto di vista cronologico vengono prima. Si tratta dei King Crimson, che hanno inciso probabilmente il disco più significativo del progressive inglese, un esordio direi molto coraggioso, che trovò insperatamente anche conforto nella vendita dei dischi. Si tratta naturalmente del bellissimo In the Court of the King Crimson. In questo momento il gruppo era formato da Robert Fripp alla chitarra e alle tastiere, da Greg Lake al basso, da Mike Giles alla batteria e da Ian McDonald alle tastiere e ai fiati. Se noi volessimo fare una classifica del rock progressivo, i King Crimson ovviamente non avrebbero rivali. Sono stati una delle prime formazioni di questo genere, sicuramente tra le più innovative, tra le più coraggiose dal punto di vista artistico, e diciamo anche quella che ha portato avanti la musica progressive e non l'ha mai abbandonata. Non tutti, ma ancora alcuni di loro, in particolar modo Robert Fripp, sono attivi e fanno musica un po' in tutto il mondo. Di questo gruppo ascoltiamo uno dei brani più importanti del primo disco, quello che ho citato, In the Court of the King Crimson. Si tratta della bellissima Epitaph. Well, per esigenze di spazio e di tempo non posso far ascoltare per intero i brani che propongo e me ne scuso soprattutto con chi ama questa musica, perché ogni nota, ogni pausa anche è importante nello svolgimento del testo e nell'ascolto. Passiamo adesso ad un altro gruppo, i Gentle Giant, che nonostante una carriera che abbraccia tutta l'era progressive e raccoglie anche la stima della critica, i Gentle Giant rimangono un gruppo abbastanza di piccolo culto e anche a modesta popolarità, soprattutto in patria. Sono molto più famosi all'estero, soprattutto in Italia. Sono però questi tra coloro che in un certo tipo di progressive sono più interessanti. Una musica colta, elaborata, che unisce da una parte l'originalità della composizione, dall'altra la tecnica strumentale, soprattutto dei tre fratelli fondatori, Phil Schulman, Derek Schulman e Ray Schulman, che sono un po' l'asse portante di questo gruppo. Dietro a una delle più note icone del rock progressivo si apre un disco tra i più innovativi, che unisce il rock elettrico, un po' di folk medievale, un uso inedito anche dei fiati. Troviamo in particolare modo una bellissima e splendida Nothing at All nel primo album che i Gentle Giant hanno proposto. In questo brano stupisce in particolar modo la strumentalità, la capacità, il virtuosismo anche dei musicisti. E abbiamo un esempio molto interessante di quanto il progressive debba alla musica classica. Infatti, a un certo punto, dopo un lungo assolo di batteria, possiamo ascoltare un inserto di pianoforte che riprende la Liebestraum di Franz Liszt. Allora, dal primo album dei Gentle Giant datato 1970, ci ascoltiamo la bellissima Nothing at All.
A girl who had everything. is nothing at all.
She sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. And the things she put faith in are ripples just waving her by with a sigh. Good.
E dopo un gruppo che è rimasto, così per dire, in ombra nel panorama progressive, passiamo adesso invece ad un gruppo che è con i Genesis e con i King Crimson, rappresenta un po' come scrive Cesare Rizzi nel suo Progressive e Underground, il triangolo equilatero del progressive inglese. Approccio stilistico completamente diverso per queste tre band, ma sicuramente fondamentali nel panorama storico di questa arte. Se i Genesis hanno poi imboccato una strada certamente molto redditizia, ma sicuramente più popolare, più commerciale, i King Crimson invece al contrario sono andati sempre più verso una ricercatezza e innovazione stilistica che li ha allontanati dalla commercializzazione. Sono riusciti a rimanere uguali nel corso del tempo, con uno stile fatto di grandi virtuosismi individuali, effetti speciali e imponenti arrangiamenti. Nell'idea dei due fondatori, Chris Squire e John Anderson, quella di una formazione che mantenga le caratteristiche del pop psichedelico, ma a un certo punto lo superi verso una musica più policroma, diciamo così. Il primo nucleo del gruppo è con Bradford alla batteria, l'organista Tony Kaye e il chitarrista Peter Banks. Ma la svolta, diciamo, della musicalità degli Yes arriva quando entrano due strumentisti fenomenali, Steve Howe alla chitarra e Rick Wakeman alla tastiera, e questo porta sicuramente il gruppo ad una caratteristica musicalità che è propria degli Yes e non lo sarà di nessun altro, un crescendo veramente importante che passa attraverso tre album di straordinaria bellezza e importanza storica dal punto di vista musicale. Sono Yes Album, Fragile e Close to the Head. Sono album impeccabili, veramente dal punto di vista strumentale e ricchissimi dal punto di vista artistico. Da Fragile ascoltiamo uno dei brani più rappresentativi anche nei live dal vivo di questo gruppo. Si tratta del brano Roundabout, tratto appunto da questo album che è del 1972 per la casa discografica Atlantic. Yes. Thank you.
stand there. 24 before my love, I'll be there.
Eccoci all'ultimo gruppo di questa prima puntata, ultimo in senso cronologico, ma certamente non ultimo dal punto di vista artistico. Sto parlando di Jethro Tull, che anzi personalmente prediligo e più degli altri sono in linea con i miei gusti, forse anche perché apprezzo tantissimo il leader e il fondatore di questo gruppo, che è Ian Anderson, frontman istrionico, grande interprete, cantante, flautista di grande virtuosismo. Si è sempre dibattuto se i Jethro Tull siano mai stati un gruppo progressivo. È vero che il blues degli esordi si è subito perso in una serie di contaminazioni successive, rock, folk, in particolar modo scozzese, del quale Ian Anderson è pure un grande interprete. E con Aqualung, il terzo album dopo Stand Up del 69, Benefit del 70, nel 71 esce Aqualung, che in realtà, al dire dello stesso Ian Anderson, non aveva intenzioni progressive, ma la critica poi ha riconosciuto in questo vecchio barbone, che affronta temi religiosi e che è molto appunto critico nei confronti della religione, che è un po' fil rouge che lega a tutto l'album, lo ha inserito nel panorama del progressive. Questo gruppo è sicuramente un gruppo a parte rispetto a tutti gli altri, proprio anche per la figura del leader che identifica il gruppo. Nel passare degli anni si sono succeduti tanti strumentisti, quindi la figura centrale rimane soprattutto quella di Ian Anderson, che ancora è in giro per il mondo a portare la sua musica e il suo flauto. Ecco, a proposito del flauto, uno dei grandi meriti di Ian Anderson è anche quello di avere sdoganato, per così dire, questo strumento che, nonostante il suo suono molto dolce, come ben sappiamo, lo ha trasformato in uno strumento rock, come poi è stato ripreso anche da altri gruppi, gli italianissimi Osanna, la prima da Forneria Marconi, i New Trolls, gli stessi primi Delirium con Ivano Fossati che lo suonava, ma poi anche i Genesis hanno utilizzato il flauto. Di questo gruppo ascoltiamo un brano di Aqualung, appunto, che riguarda la religione. Il suo titolo è My God.
Upon him gently, and don't call on him to save. Request your earthly breath. and the graven image, you know, with his plastic crucifix. He's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. You'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count.
E con il flauto straordinario di Ian Anderson terminiamo questa prima puntata. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Spero di esservi stato in qualche modo utile e che la musica vi abbia regalato qualche momento di serenità e di divertimento. Romano Scaramucci per il momento vi saluta, vi do appuntamento alla prossima puntata che, come ho accennato all'inizio, parlerà del progressive italiano. Per il momento grazie ancora e ciao, a risentirci.